Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio del Bitcoin Detox, un podcast dedicato a Bitcoin e alla community che gira intorno ad esso. Oggi con noi abbiamo un ospite che ancora non avevamo portato qui nel podcast, nella trasmissione, per coprire un argomento delicato che noi personalmente non ci sentivamo di esporre, quindi abbiamo chiamato un professionista. Vi presento Stefano Federico.
Ciao a tutti. Grazie.
Ciao Stefano, benvenuto. Stefano è un commercialista e revisore. Lui ci darà una mano a capire Bitcoin da un punto di vista nuovo, che magari alcuni hanno un po' di dubbi, ci sono parecchie cose, parecchie informazioni e notizie che girano intorno a Bitcoin e la fiscalità con gli stati.
Sì,
Ma
probabilmente c'è un po' di confusione, ma non è colpa dei contribuenti. Vediamo quindi insieme di fare chiarezza, se ci riusciamo.
Ma sì, dai. Io inizio chiedendoti dove hai studiato, chi sei, una piccola
Io
indicazione
sono di Roma, ho studiato a Roma, la mia formazione all'università a Roma, poi ho fatto il praticantato per diventare dottore commercialista e revisore e mi sono sempre impegnato a studiare strumenti innovativi, mi occupo anche di start-up e quindi mi sono avvicinato al mondo cripto, ma sempre da un punto di vista giuridico e fiscale. E quindi ho iniziato a studiare il fenomeno per cercare di capire come poteva essere inquadrato da un punto di vista del mio lavoro per aiutare i contribuenti a rendersi conto più consapevoli di ciò, dello strumento che stavano utilizzando se eventualmente devono inserirlo in dichiarazione redditi, pagare delle tasse o meno, e quindi ho iniziato a studiare il fenomeno dall'inizio per capire in primis io cos'era Bitcoin, cos'era una criptovaluta.
Ma sapresti darci più o meno una data in cui magari hai iniziato ad avvicinarti?
Guarda, io ho iniziato a sentir parlare di Bitcoin, beh, forse era diciamo tra virgolette all'inizio, perché era, per me era all'inizio, era il 2012-2013, quindi dopo che era nato. Quindi ho iniziato a sentirne parlare, a cercare di capire, non era semplice all'inizio, non c'erano tutte queste informazioni. E poi, diciamo, dal 2015 forse ho iniziato a studiare più seriamente il fenomeno.
Ok, magari conoscendolo anche meglio è anche più facile poi approfondire determinati
Sì,
concetti una
sicuramente
volta.
bisogna capire, cercare di capire il funzionamento prima di addentrarsi in consulenze giuridiche e fiscali, ma soprattutto prima, dopo ne parleremo meglio.
E allora, ti volevo chiedere, fare qualche domanda un filino più in generale, sempre su Bitcoin, visto che negli ultimi tempi, come tutti ben sappiamo, la questione climatica è un topic che è sempre più presente nelle discussioni all'interno delle community. Qui ti chiedo e ti faccio la classica domanda che facciamo a tutti gli ospiti, insomma.
Sì.
Secondo te, Bitcoin in questo momento consuma energie e ti chiedo, può aver senso, può avere ancora un valore intrinseco all'interno di Bitcoin questo consumo di energie? Cioè, ha senso?
Allora,
Oppure altri sistemi potrebbero tranquillamente sostituire il consumo, l'algoritmo che fa consumare così tanta corrente a Bitcoin?
Sì, ti riferisci al proof of work.
Esatto.
Guarda, la critica che si sente sempre dagli inizi, la critica che viene fatta a Bitcoin è il consumo di energia elettrica. È vero, lo sappiamo tutti, Ma bisognerebbe paragonare il consumo dell'energia elettrica del protocollo Bitcoin col consumo di energia elettrica della finanza tradizionale. Bisognerebbe paragonarlo con, non so, un sistema bancario, con un sistema finanziario tradizionale, cioè, con quello del Bitcoin, e quindi avere un margine di paragone, perché criticare uno strumento soltanto perché consuma energia, anche internet consuma energia elettrica, non è che funziona senza energia elettrica. Quindi è una critica purtroppo un po' semplicistica che viene fatta a Bitcoin. Quindi secondo me ha senso, avrà un futuro e non bisogna spaventare o farsi spaventare con questa critica che è sempre l'unica, forse è sempre la stessa.
Perfetto, perfetto, concordo sul fatto che comunque Bitcoin andrebbe paragonato con un
Con i
giusto
sistemi
rivale.
tradizionali.
Esatto. E Bitcoin diciamo che nasce in un periodo non molto fertile dell'economia mondiale, parliamo proprio dell'inizio di Bitcoin, 2008-2009.
Sì,
Quindi
ci riferiamo alla pubblicazione del paper di
esatto,
Satoshi Nakamoto.
l'idea. Io ti
Eravamo.
volevo chiedere se sapresti darci un minimo di contesto economico che c'era in quel periodo.
Sì, purtroppo era un periodo di crisi finanziaria, ovvero era un periodo in cui era venuta meno la fiducia in delle istituzioni che avrebbero dovuto controllare determinati enti ed evitare che facessero quello che hanno fatto. Mi riferisco in particolare all'emissione di junk bond da parte di banche, quello che è successo poi in America, cioè iniziarono ad emettere questi titoli spazzatura che erano poi valutati dalle società di rating con tripla A, e dall'altro lato erano super assicurati da imprese di assicurazione, di cui poi sia delle imprese di assicurazione che di banche abbiamo visto il fallimento. Abbiamo visto super manager uscirne indenni, anzi alcuni sono poi diventati consulenti del governo Obama negli Stati Uniti, e le uniche persone che ci hanno rimesso in tutta questa crisi finanziaria sono stati i risparmiatori, le piccole persone che avevano creduto in coloro che emettevano questi titoli, che poi sono rivelati titoli spazzatura. Proprio perché il sistema bancario aveva capito che più mutui emetteva, più poteva emettere questi titoli spazzatura. Quindi venivano concessi mutui a tutti, senza regole. I prezzi delle case erano oscillati, erano saliti tantissimo, proprio perché tutti potevano permettersi un mutuo. Questi mutui erano stati inseriti in dei titoli spazzatura. Quando la gente non ha iniziato più a non pagare i mutui, i titoli sono crollati, alcune banche sono fallite, le assicurazioni che dovevano coprire quei titoli anch'esse sono fallite, è crollato tutto il sistema, ci hanno rimesso soltanto i piccoli risparmiatori. Quindi è un periodo in cui è venuta proprio meno la fiducia in dei soggetti che dovevano tutelare le società di rating, il sistema bancario, il sistema assicurativo. Quindi è quello il contesto economico in cui nasce il Bitcoin, perché all'inizio, questa secondo me la motivazione principale per cui nasce il Bitcoin è proprio quella di avere uno strumento alternativo non controllato da un sistema bancario che avrebbe dovuto tutelare ed evitare la crisi finanziaria. Nasce sicuramente con delle basi che erano state gettate già negli anni 90, no? Era nato nel 94 il DigiCash, che però prevedeva sempre un ente centrale. Poi più in là nel 97 era stato teorizzato l'hash cash, che è stato poi utilizzato per il Bitcold, che però, per il quale, se non ricordo male, non era stato previsto un numero massimo di emissione, e quindi così arriviamo al protocollo di Satoshi Nakamoto, quindi siamo nel 2008, che è il frutto già di un movimento dei cypherpunk che volevano tutelare gli utilizzatori della moneta elettronica perché super controllati, e quindi per motivi di riservatezza e di privacy. Diciamo, probabilmente adesso si è un po' persa questa.
Sì, oramai magari fosse ancora viva questa filosofia.
Adesso chi utilizza il Bitcoin ha come obiettivo quello un po' di speculare,
Sì.
non c'è più la filosofia che c'era all'inizio.
Beh,
Almeno
anche perché.
queste sono mie.
Ma in realtà ti dirò, concordo appieno. Cioè, Bitcoin nasce con del merito, che aveva un'idea dietro, che era quella di rendere libere le persone in un certo senso, in un determinato contesto, ovvero rendere libero chi è sottoposto a
Controllo.
censura, controllo. Esatto, quindi concordo sull'idea che Bitcoin voglia comunque cercare di eliminare l'intermediario per eliminare la censura o comunque creare un terzo che sia extra partes, ma extra partes sul serio, senza emozioni e senza essere umani.
Sì, certo.
Comunque ti ringrazio perché comunque è sempre bello sentire l'opinione di tutti sulla nascita di Bitcoin. Molti ospiti che sono venuti qui hanno esposto la loro opinione e mi fa piacere sentire che a grandi linee, ovviamente, perché ognuno poi approfondendo ha la sua idea, ma a grandi linee siamo tutti sull'idea che Bitcoin ancora ha del potenziale come
Sì.
mezzo di libertà, insomma. E qui voglio cambiare leggermente topic, saltare e andare su delle domande che sono un po' più del tuo settore, insomma.
Sì.
Vorrei iniziare chiedendoti, quali sono le sanzioni se un individuo decide di non dichiarare le criptovalute. Come ben sappiamo, in teoria le criptovalute vanno dichiarate, giusto? Oppure no?
Oppure no, o meglio. Allora, permettimi di fare una premessa
Certo.
sull'argomento, perché purtroppo il nostro sistema tributario non disciplina il fenomeno delle criptovalute. Ok? Per questo, la domanda dobbiamo dichiararlo oppure no? Io rispondo, ragioniamoci un attimo, perché non abbiamo una norma di legge tributaria che ci disciplina il fenomeno e che quindi ci dà delle indicazioni. Quindi io di solito inizio a ragionare partendo da una legge bellissima che abbiamo in Italia, la nostra Costituzione. Quindi se noi partiamo dalla nostra Costituzione, l'articolo 2 della Costituzione ci garantisce dei diritti inviolabili della nostra persona e quindi secondo me già l'utilizzo delle criptovalute è un diritto inviolabile, quindi se ci chiediamo se stiamo facendo un'attività legale, io ti dico che è legale, l'aveva sancito anche la Banca d'Italia nel 2015, e che l'articolo 23 ci dice che nessuna prestazione può essere imposta se non in base alla legge. Quindi se noi non abbiamo una legge, nulla che ci impone un determinato comportamento, anche fiscale, nessuno ci può imporre nulla. E tra l'altro la Costituzione, sempre all'articolo 47, va ad incoraggiare tutte le forme di risparmio in tutte le sue forme. Quindi diciamo che anche questa potrebbe essere una forma di risparmio. E poi l'articolo 53 che disciplina la capacità contributiva, ovvero che praticamente ognuno deve partecipare alle spese dello Stato in base alla propria ricchezza. Detto ciò, quindi queste sono le basi delle nostre norme, dobbiamo capire che cos'è una criptovaluta, perché il nome ci può trarre in inganno e questo ce l'aveva detto anche la Banca Centrale Europea nei fiscal currency nel documento sulle criptovalute, ci aveva detto: noi le chiamiamo criptovalute per convenzione, ma non sono assolutamente delle valute, non sono assimilabili a delle monete. Quindi diciamo che innanzitutto il Bitcoin, facendo un passo indietro, non nasce per speculare, come abbiamo già detto, ma questo lo vediamo anche nelle sue iniziali valutazioni, cioè la prima valutazione del Bitcoin ce la diede un ingegnere che andò a calcolare appunto quanta energia si spendeva per produrre un Bitcoin. Dopodiché sono iniziate le prime transazioni e purtroppo con le prime transazioni, poi nel 2011 abbiamo avuto anche le prime truffe. La CIA
Come
inizia a indagare su degli schemi Ponzi, cioè in America era nato Bitcoin Saving and Trust, poi c'è stato lo scandalo di Silk Road con l'arresto di Dread Pirate Roberts e così in avanti. Ma le valutazioni del Bitcoin per fortuna non sono mai state legate a questi scandali, ok? Ciò che dobbiamo capire è che la criptovaluta non è una moneta come noi la intendiamo, perché che cos'è una moneta? La nostra moneta che utilizziamo tutti i giorni, cioè la moneta fiat, innanzitutto è un'unità di conto, cioè va a misurare i prezzi di determinati beni in quasi tutti i mercati. Ciò che non abbiamo con una criptovaluta, cioè ci sono dei piccoli mercati in cui la misura è in criptovaluta, ma sono pochi. La moneta è sicuramente un mezzo di scambio di beni e servizi e forse l'unica cosa che hanno in comune col Bitcoin è un mezzo di scambio e la moneta è una riserva di valore e non possiamo purtroppo dire lo stesso del Bitcoin, viste le oscillazioni notevoli che ci sono. Quindi già da queste tre
Abbiamo
definizioni
un attimo
giuridiche della
perso
moneta.
Stefano, un secondo, ti abbiamo perso. Torna indietro di 10 secondi e puoi ripartire.
Di 10 secondi,
Esatto,
quindi
quindi. Esatto.
la moneta?
La differenza, le criptovalute sono differenti dalla
Sì.
moneta come la conosciamo.
Quindi le criptovalute sono differenti dalla moneta fiat proprio perché non è un'unità di conto il Bitcoin, non è una riserva di valore. E serve soltanto come mezzo di scambio. L'unica cosa che hanno in comune con la moneta è il mezzo di scambio. E sappiamo che noi la moneta viene scambiata non per il suo valore intrinseco, ma viene scambiata proprio perché c'è un'autorità che ci obbliga ad accettare la moneta. Cioè, se io vado in un bar e mi danno il resto di 2 euro, io lo accetto non per il soggetto che me li dà o per il valore metallico dei 2 euro, li accetto perché so che posso spenderli in un altro negozio. Lo stessa cosa io non ce l'avrò mai con la Bitcoin, perché naturalmente se vuoi utilizzarlo per comprare qualcosa, devi comunque avere dall'altro lato qualcuno che lo accetti, a meno che non utilizzi un intermediario, un exchange che faccia la conversione in tempo reale. Quindi per la moneta noi abbiamo un'accettazione obbligatoria che invece per il Bitcoin non abbiamo. Su
Non
questo
abbiamo.
penso che siamo d'accordo.
Eh sì.
Anche se nel nostro sistema noi abbiamo avuto dei casi in cui veniva accettato una moneta non a corso legale, cioè una volta c'erano i gettoni telefonici. Il gettone telefonico, che non era una moneta fiat, veniva utilizzato come moneta di scambio, valeva prima 100, poi 200 lire. E negli anni 70 c'era stato anche il periodo dei francobolli che venivano dati come resto, e anche durante la crisi dei metalli i mini assegni. Quindi, detto ciò, il Bitcoin quindi è uno strumento di pagamento, ma non è una moneta. Però dobbiamo anche dire che l'accettazione e lo scambio di queste criptovalute sono attività lecite, lo aveva sancito già la Banca d'Italia in un documento del 2015. Ed è proprio in questi anni che vari enti e autorità iniziano a emettere dei documenti sui Bitcoin, come c'era stato l'EBA, la European Banking Authority, nel 2014 aveva iniziato uno studio, dando però degli avvertimenti sui numerosi profili di rischio che c'erano sulle criptovalute per gravi perdite o furti o per rischi che superavano i benefici. Ma forse il documento più importante è il Virtual Currency Schemes della Banca Centrale Europea del 2015. In questo documento leggiamo esplicitamente che le valute virtuali non sono moneta e non sono valuta estera. Ok? Loro dicono: noi li chiamiamo per convenzione valuta virtuale, ma non hanno nulla a che fare con la valuta. E lo stesso praticamente in quel documento della Banca Italia del 2015, la Banca Italia aveva dato una definizione precisa che poi è stata ripresa dopo, cioè le valute virtuali sono una rappresentazione digitale di valore che non sono emesse da un'autorità pubblica bancaria, sono utilizzate come mezzo di scambio, ma non sono moneta legale, non devono essere confuse soprattutto con la moneta elettronica, cioè quella che utilizziamo con la carta di credito. Purtroppo c'è stata quella famigerata risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 2016, la numero 72E, a cui molti fanno riferimento, la cui risoluzione inizia dicendo: la valuta virtuale è utilizzata come moneta alternativa a quella tradizionale. Cioè, chi ha scritto questa risoluzione evidentemente non si era letta i documenti della Banca Centrale Europea, non aveva letto i documenti della Banca d'Italia e probabilmente non si era studiato il fenomeno, probabilmente non aveva capito
Approfondito.
come funziona. Quindi paragona la valuta virtuale alla moneta. Da qui, da un punto di vista giuridico, se tu un fenomeno lo inquadri in un certo modo, poi a cascata si applicano tutte le norme
Certo.
tributarie, giuridiche. Quindi dire che la criptovaluta è una moneta, come questa risoluzione, attenzione, l'Agenzia delle Entrate non è il legislatore, ok? È un ente pubblico e con le risoluzioni risponde agli interpelli, cioè l'interpello, quando un contribuente ha un dubbio che non è ancora chiarito, che fa? Fa un'istanza, una domanda all'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate risponde con le risoluzioni. Questa era una risposta a un soggetto, a un exchange, a un cambiavalute, che appunto chiedeva istruzioni su come comportarsi per le proprie operazioni. E la risoluzione inizia così, cioè il Bitcoin è una tipologia di moneta virtuale, o meglio criptovaluta, utilizzata come moneta alternativa. Da qui praticamente loro vanno ad applicare l'articolo 67.1 ter del testo unico delle imposte sui redditi, cioè praticamente la legge principale delle imposte sui redditi, dicendo che per le operazioni a pronti, cioè lo scambio di valute, doveva essere applicato questa norma, il quale praticamente prevedeva che se c'è un deposito superiore di 51.000 euro, 51.645, per più di 7 giorni lavorativi continui, che poi nel mondo cripto i 7 giorni lavorativi, insomma, è
Sì,
uno
sono relativi, visto che 7 su 7 è H24.
sì. Allora, nel caso in cui ci sia questo deposito, quindi già il fatto che parlano di deposito, secondo loro il wallet è un conto corrente, no? Quindi
Certo.
qui c'è la mancata consapevolezza di chiave pubblica, chiave privata. Secondo me chi ha scritto non sapeva che cos'è un wallet. Allora dice: se superi questo importo per più di 7 giorni lavorativi, allora nel caso in cui prelevi o scambi, hai una plusvalenza, c'è cioè una presunzione assoluta che se tu scambi, allora in quel caso hai una
C'è stato
plusvalenza
del
che deve essere
profitto.
tassata.
Quindi la plusvalenza sarebbe che c'è stato
Ciò
del
che prelevi,
profitto. Ah, ciò che prelevo. Ok.
e che scambi, allora si presume che quella sia una plusvalenza. Allora, qui in primis c'è un'assimilazione delle valute virtuali alla valuta a corso legale, che probabilmente non ha senso per tutto quella premessa che ho fatto prima, che non è un'opinione mia, ma sono documenti della Banca Centrale Europea, della Banca d'Italia. Quindi, che cosa hanno fatto? Hanno cercato di inserire in un cassetto probabilmente errato le criptovalute. con una risoluzione, quindi non parliamo di una legge, parliamo di una risoluzione. Che cosa accade? Che ci sono alcune cose anche in questa risoluzione, parla di cambi ufficiali, sappiamo che gli fa riferimento al cambio ufficiale, sappiamo che non c'è nessun cambio ufficiale per le
Non
criptovalute.
esiste una borsa ufficiale del Bitcoin, in teoria.
Non solo, ma poi se mi vai a paragonare la moneta, la valuta virtuale con la moneta, allora sempre il TWIR mi dice che tu, agenzia delle entrate, ogni mese mi devi dare la valutazione e pubblicarla, come accade per il dollaro, come accade per le altre monete estere. Allora, se tu mi dici che è moneta estera, tu ogni mese mi devi dare come pubblichi la valutazione delle altre monete, devi pubblicare la valutazione di tutte le cripto. E questo lo prevede l'articolo 110, sempre del TWIR, se non mi sbaglio al comma 9. Quindi vedi che da un punto di vista giuridico siamo in
Sembra
un'assimilazione
esatto, di darsi
scomoda
la zappa sui piedi quasi.
ed errata, sì. Ma poi l'agenzia entrata è andata oltre, perché poi diciamo che c'è stato un altro interpello dopo del 2018 della direzione Lombardia, direzione regionale Lombardia, secondo la quale chi ha la criptovaluta deve andare a compilare il quadro RVW. Allora, ok,
Famosissimo.
quindi alcuni fanno confusione. Sono due binari diversi e paralleli. Uno è quello dei redditi che abbiamo detto prima, cioè se abbiamo più di 51.000 euro col cambio al 1° gennaio per più di 7 giorni lavorativi, nel caso in cui vado a movimentare, cioè prelevo, devo dichiararli come plusvalenza e pagarci il 26% secondo questa risoluzione. Un'altra cosa è il quadro RW. Il quadro RW ospita investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria. Ok? Secondo la direzione regionale Lombardia, chi ha criptovalute deve indicarle nel quadro RW. Okay? Con il codice 14, che è un codice che è residuale, cioè altre attività estere di natura finanziaria, nella colonna 3. Allora, qui bisognerebbe spiegar loro che di estero non c'è nulla, cioè è un fenomeno quello del Bitcoin talmente esteso che non è possibile confinarlo
A
come
una
intendono loro senza una disciplina organica. Ma soltanto inserirla in dei cassetti che sono questi articoli del Twitter che erano stati legiferati per altri fenomeni. Ok? Quindi, secondo l'Agenzia delle Entrate, quindi bisogna compilare anche il quadro RW delle attività finanziarie estere. Ma possiamo definire una criptovaluta estera? Quando è che la criptovaluta è estera? Oppure, ma se Ole io la chiave privata ce l'ho io, allora non è più estera.
Ok,
Non
c'è un
c'è
problema
un
di comprensione qui, mi sembra.
problema loro di comprensione,
Sì,
nel senso
loro.
che io come commercialista penso di averlo capito il fenomeno. Sicuramente voi siete più smaliziati, l'avete capito meglio di me, però andare a confinarlo in delle norme che erano state studiate per altri fenomeni senza legiferare opportunamente su questo nuovo fenomeno, che non è nemmeno più tanto nuovo ormai, no?
Ormai sono più di 10 anni, quindi.
Prima potevamo parlare di uno strumento innovativo, disruttivo. Io direi che ormai di innovativo, cioè, non è più nuovo, è sicuramente uno strumento che garantisce molto più degli strumenti tradizionali, no? L'utilizzatore, proprio quello è il paradigma che è stato risolto, quello
Certo,
che
è stato messo al centro del discorso con Bitcoin, l'utilizzatore.
in cui non c'è un soggetto unico che controlla, ma c'è una garanzia di funzionamento incredibile. Io non me lo non, quando ho iniziato a studiarlo sono rimasto impressionato favorevolmente appunto dalle garanzie che poteva dare una blockchain, quella la blockchain del Bitcoin. Quindi, ritornando alla tua domanda, se io non dichiaro che cosa succede? Allora, possiamo avere un atteggiamento prudenziale. Il quadro RW, che è quello del monitoraggio, possiamo anche compilarlo, non implica una tassazione, è solo un monitoraggio, cioè il legislatore, cioè l'Agenzia delle Entrate, vuol sapere che cosa abbiamo, quanto abbiamo. Se non lo compiliamo, quali sono le sanzioni? Le sanzioni vanno dal 3 al 15% degli importi omessi. Non è finita qui, perché le sanzioni sono queste se le attività finanziarie si trovano in paese whitelist, ma se si trovano in un paese blacklist, le sanzioni raddoppiano. Allora, a quale sanzione dobbiamo fare riferimento? Non lo so, perché fino adesso abbiamo detto che non sappiamo nemmeno se il Bitcoin possiamo inquadrarlo in un'attività finanziaria estera, quindi non so dirti se dal 3
Certo.
al 15 o dal 6 al 30. Ciò, con questo ti dico che non sono mai state applicate queste sanzioni. Queste sono le sanzioni che sono legiferate per il quadro del monitoraggio estero. Dall'altro lato, invece, la tassazione della plusvalenza. Che cosa comporta? Che cosa possono imputarmi se io non la dichiaro? Mi possono imputare le sanzioni per infedele dichiarazione oppure per omessa dichiarazione. Cioè, se io faccio già la mia dichiarazione redditi perché sono un dipendente e mi dimentico, e non volutamente o mi dimentico di inserire queste plusvalenze, allora la sanzione è pari al 90% perché ho una dichiarazione infedele, cioè la dichiarazione l'ho fatta ma ho dimenticato un pezzo.
Ok.
Il 90, quindi calcolo questo 26% e quindi mi fanno pagare, mi chiedono, oltre a questo 26%, il 90% come sanzione. Nel caso invece di dichiarazione omessa, la sanzione sale al 120%. In realtà dal 120 al 240%.
Nel caso in cui non viene proprio dichiarato.
No, perché se tu sei solo dipendente, non devi detrarre nulla, puoi anche non farla la dichiarazione redditi. Se però avevi altri redditi, allora ti riconteggiano il tutto, allora parliamo di dichiarazione omessa. Io cosa consiglio? Io do un consiglio un po' ibrido. Io consiglio di uniformarsi a ciò che dice la dichiarazione dell'Agenzia delle Entrate e poi fare istanza di rimborso, proprio perché manca una norma e ciò che prevede la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate non è applicabile alla criptovaluta. Ovvero, così evito le sanzioni, mi metto dalla parte non del torto, ma dalla parte attiva, cioè io ho fatto la dichiarazione, però ti chiedo il rimborso.
Certo, quindi di chi sta in buona fede, ma
Mi
comunque.
metto in buona fede, sì. Quindi compilo sia il quadro RW sia il quadro RT eventuale per le plusvalenze. Dopodiché ti chiedo il rimborso. L'istanza di rimborso probabilmente l'Agenzia delle Entrate non risponde. Nel momento in cui non risponde, posso fare ricorso. Diciamo che per ora, perché poi se si inizia questa strada e fa ricorso, sicuramente il legislatore deve intervenire. Deve intervenire per dare una disciplina.
Rimani, per così dire.
Rimanere silenti, uniformarsi e basta, significa, insomma, come dico io, calarsi le brache davanti a una risoluzione, una risposta a un interpello, perché non è nemmeno una circolare dell'Agenzia delle Entrate, è una risposta a un contribuente che aveva fatto una domanda e, ripeto, questa risposta secondo me l'ha data qualcuno che non aveva studiato bene il fenomeno e quindi per rispondere nei tempi previsti.
Ha dato questa risposta un po' dubbia. Io
Quindi,
ti faccio
allora,
una
in
domanda.
merito non ho ancora visto accertamenti, ho visto tanti contribuenti che mi chiedono cosa fare, io rispondo questo. Adottiamo l'atteggiamento prudenziale, uniformiamoci, vediamo qual è il male minore, dopodiché, una volta andati avanti, iniziamo a fare le istanze di rimborso e rimborsi.
Prima hai parlato di plusvalenze in uscita da exchange, giusto? Quindi nel caso in cui io sia un trader e ho i miei fondi, i miei soldi depositati in un exchange, questo exchange in teoria deve essere registrato in un registro, appunto,
Sì,
che è
parliamo
registrato.
dell'OAM.
Quindi la comunicazione dei dati dagli exchange all'OAM cosa comporta? Cos'è l'OAM?
Allora, parliamo sempre della normativa antiriciclaggio. La normativa antiriciclaggio, diciamo che è stata la prima a dare una definizione di criptovaluta e quindi a non assimilarla alla moneta estera, e quindi su questo tanto di cappello. Dopodiché era intervenuto anche il decreto legislativo 184 del 2001, che quindi secondo che dà la stessa definizione. E la normativa antiriciclaggio aveva previsto l'istituzione di un registro all'interno del registro di cambiavalute. Ok? In questo registro sono tenute a iscriversi ed erano tenuti entro 60 giorni dal 18 maggio scorso tutti coloro che svolgevano appunto l'attività di cambiavalute. Ok? Quindi che cosa devono fare quei soggetti che iscritti in questo registro? Devono comunicare determinati dati relativi al cliente, all'operatività complessiva del soggetto, dei servizi utilizzati all'interno dell'exchange. Quindi sono delle comunicazioni che vengono fatte ai fini antiriciclaggio, però legati appunto al mondo cripto. Quindi sono delle comunicazioni per dare informative, forse per l'antimafia, l'antiriciclaggio. Per questi motivi qui.
Ok, quindi sempre nel discorso introduttivo che ci hai fatto prima, nella prima domanda, io ti volevo fare una domandina un filo più a bruciapelo, anche per concludere questa nostra chiacchierata, e ti volevo chiedere, se io scambio 3.000 euro in Bitcoin, che in contanti, che cosa rischio a livello giuridico?
Allora, chiariamo che intendi per scambi, cioè di un exchange magari alla carta di credito li prelevi?
Esatto, immaginiamo il caso in cui io opero su un exchange e scambio i miei Bitcoin per euro.
Allora,
E
che
non lo
cosa
dico.
accade? Innanzitutto parliamo di un'attività lecita, quindi partiamo dal presupposto che erano soldi tuoi che
Sì,
tu avevi trasformato in cripto. Eh? Scusa?
immaginiamo la remunerazione per un lavoro.
Allora, se è una remunerazione per un lavoro che ti hanno pagato in cripto, l'attività lavorativa doveva essere dichiarata.
Ok, e quindi
Quindi
andava
una prestazione, quindi tu non paghi perché c'hai criptovalute, paghi perché c'è un reddito di lavoro autonomo, occasionale, dipendenti, ok? Quindi quella tassazione tu dovevi inserirla in dichiarazione redditi perché avevi avuto un reddito da lavoro, ok?
Ok.
Dopodiché ti hanno pagato in cripto, quindi sono soldi tuoi leciti che hai su un exchange. Nel momento in cui li prelevi, sono soldi tuoi, non succede nulla. Salvo che se tu non hai un deposito superiore a 51.600 euro di cui parlavamo prima per più di 6 giorni lavorativi, allora in quel caso quello è un cambio a pronti e quella risoluzione prevede che tu hai avuto una plusvalenza in quel caso. Quindi mi fa piacere questa domanda perché molti fanno confusione su questo, cioè se io anche vendo un oggetto e me lo pagano in cripto, ok? L'attività di vendita è lecita, l'oggetto è mio, devo capire che cosa ho venduto. Se ho venduto il motorino o la macchina, sicuramente non devo dichiarare nulla. Se ho venduto, non lo so, degli NFT, ma anche ho venduto degli oggetti e non lo faccio in maniera occasionale nella mia attività, allora lì devo dichiarare i redditi della mia attività, indipendentemente dal fatto che mi hanno pagato in cripto, in euro o in altro modo.
Per semplificarla, possiamo dire che nel caso in cui debba succedere una tantum, una volta una tantum, in teoria siamo al sicuro, ma nel caso sia una cosa continuativa in cui ogni mese più o meno
Allora,
abbiamo.
se ti riferisci al prelievo, sono soldi tuoi, puoi prelevare quanto vuoi, insomma,
Ok.
quello che vuoi, salvo poi i limiti dei 51.000 euro secondo quella risoluzione. La tassazione dell'attività lavorativa, se è un'attività occasionale, va indicata nel quadro RL della dichiarazione dei redditi, se invece è un'attività continuativa, diventa un'attività imprenditoriale. Se io vendo questa penna che ho comprato a 10 euro, trovo qualcuno che me la vende a 15, quello sicuramente non ho una tassazione su quello. Ok? Non ho una tassazione. Ma se io inizio a comprare penne perché capisco che ci guadagno, le vendo a 15, quella attività diventa imprenditoriale, quindi devo dichiararle in determinati modi, devo anche io costituirmi in un determinato modo come imprenditore.
Certo, inquadrarmi nella giusta posizione.
Sì. Grazie
Io ti ringrazio molto, Stefano. Sei
a
stato
voi.
chiaro. Spero anche che la nostra community gli si siano schiarite un minimo le idee. Nel
Sì.
caso in cui ti volessero contattare, dove lo possono fare?
Possono tramite il sito studiofederico.net oppure via mail federico@studiofederico.net. Su LinkedIn mi trovano Stefano Federico come commercialista a Roma, sull'albo di Roma, come volete, insomma.
Perfetto, io ti ringrazio,
Grazie a voi.
invito i nostri ascoltatori a seguirci sui nostri social che potete trovare sul sito internet gambaro.tech, tutti i link e anche una descrizione più approfondita di cos'è il Bitcoin Detox. Noi ci vediamo alla settimana prossima, sempre stesso orario, ore 18 e buona serata a tutti.
Buona serata.